E tutto parte da questo signore, insomma, il cui nome completo è George Albert Brutus Edouard Gilles de la Tourette, neurologo francese della fine dell'Ottocento, insomma, della scuola della Salpêtrière, scuola di Charcot, insomma, la più famosa scuola di neurologia dell'epoca. Lo vedete in una foto molto classica per l'epoca, oppure lo vedete qui sulla sinistra, insomma, un po' più svaccato sui giardini della Salpêtrière, ed è questo signore qui con il trenigiolino che assiste appunto a una lezione del professor Charcot, insomma, una lezione sull'isteria. E lui descrisse la sindrome, insomma, anzi Charcot poi decise di intitolarla a lui, insomma, fondamentalmente descrisse i primi casi di sindrome di Tourette. E ora, a distanza di 130 anni, insomma, la Tourette è qualcosa di diverso dalla cosa che descrisse la Tourette, ma, però mantiene alcuni caratteri, insomma, che sono molto simili a quelli che lui ha descritto. La nuova classificazione DSM-5, il manuale delle malattie mentali, insomma, fondamentalmente classifica i disturbi affettivi tra i disturbi neurotipici. Insieme all'autismo, ai disturbi di linguaggio, alla disabilità intellettiva e così via. E particolarmente distingue appunto tra la sindrome di Tourette, di cui vedremo quali sono i criteri diagnostici, il disturbo persistente di tipi motori o solamente motori o solamente vocali, i tic provvisorio o transitorio, fondamentalmente, più altre forme non specificate. E i tic sono un fenomeno abbastanza frequente nella popolazione, soprattutto nei bambini. È difficile avere delle statistiche certe, fondamentalmente, perché molti poi ragazzini non vanno dal medico, cioè non vanno dallo psicologo, insomma, e quindi avere delle statistiche certe è abbastanza difficile, insomma. Si considera che nell'età evolutiva, insomma, più o meno un 3% della popolazione, insomma, presenta per qualche periodo della sua vita dei tic. E in particolare per quanto riguarda la Tourette, le percentuali di prevalenza dovrebbero essere intorno all'1%. In età adulta, e questo già la dice un po' lunga sull'evoluzione relativamente benigna del disturbo, questa percentuale tende a dimezzarsi o certamente a calare. Dicevo che sono delle stime fondamentalmente, nel senso che esistono molti altri studi che, insomma, fanno pensare a prevalenze molto, incidenze molto più alte, insomma, del disturbo. Questo è uno studio che ormai, insomma, un po' vecchiotto, ma è stato fatto di un campione di comunità, insomma, fondamentalmente, che ha preso in esame 3.000, più di 3.000 bambini, divisi appunto bambini di età prescolare, di età di scuola media, di scuola elementare, di scuola media e così via. Ed erano bambini, voi sapete che è un articolo statunitense, insomma, negli Stati Uniti esistono le classi regolari, esistono le classi speciali, dove appunto vanno tutti i bambini che rappresentano dei problemi. E quindi questo è stato fatto in bambini delle classi regolari, fondamentalmente. Ed è con un questionario che fu completato all'epoca da insegnanti che erano stati addestrati con il criterio all'epoca di DSM-4, fondamentalmente. E come vedete le percentuali sono molto più alte di quelle che ho appena citato. Il 22% dei bambini in età prescolare mostrava una qualche forma di tic. Si scendeva al 7,8% nei soggetti, nei bambini in età in scuola elementare, e si scendeva ulteriormente al 3,4% tra gli adolescenti. E già questo, ripeto, testimonia che, uno, appunto, le percentuali sono molto forse più alte, due, che c'è un trend evolutivo per fortuna benigno insomma, di questi disturbi. Le altre cose che da questo articolo possono essere tratte è il fatto appunto che la prevalenza che è ormai giudicata in letteratura del 4 a 5 a 1 dei maschi rispetto alle femmine. E questo avviene per molti disturbi neuropsichiatrici, insomma, prima fra tutti l'autismo, insomma, c'è cioè una netta prevalenza di maschi. E un'altra cosa, appunto, come vedete, insomma, in alcuni gruppi, i bambini che presentavano un'iperattività, questa prevalenza era ancora maggiore, insomma. Quindi i TIC e la tourette sono un fenomeno molto più frequente di quanto si pensi. Io cito ogni volta, mi scuso per chi ha già visto queste diapositive, insomma, questo bellissimo racconto di Oliver Sacks, che appunto in italiano è tradotto da libri di Oliver Sacks, è un neurologo, deceduto quando un caso, che si è occupato della tricorsa di Tourette, oltre ad essere un ottimo scrittore. E lui racconta la sua esperienza col primo paziente che è turettico, il giorno che ha visto Ray, insomma, è una bellissima storia, Ray era un batterista, insomma, che a un certo punto rifiuta di prendere la terapia perché insomma la terapia la rallentava troppo e non gli faceva suonare bene la batteria. E comunque il giorno che ha visto Ray, insomma, lui incontra a New York almeno altri due o tre pazienti. E si stupisce, insomma, perché cioè, questa è una malattia rara, insomma, è possibile che in un giorno ne discuti così tanti. E il giorno ancora ne continua a vedere, insomma. E questa è una percezione che molti genitori hanno, cioè, molti genitori che vengono a pensare, di mamma, insomma, mio figlio ha una sindrome, ha il tic, ma mi dicono, e non vedo nessuno, ma poi pian piano cominciano a accorgersi, abbiamo alcuni genitori che addirittura individuano e segnalano quello che si inserisce, passano informazioni alle altre famiglie e così via. I criteri diagnostici della Tourette sono molto molto semplici. È la presenza di, per più di un anno, prima dell'età di 18 anni, di tic motori multipli e di almeno un tic fonico, anche se non presenti nello stesso periodo. Una cosa che viene detta già in sede di definizione, appunto, che ci torneremo ampiamente insomma, più avanti, è il fatto che i tic tendono a variare molto nel corso del tempo. E poi naturalmente l'esclusione di tutta una serie di cause che possono in qualche maniera determinare una sintomatologia del paziente. Quindi, in qualche maniera, la Tourette è una diagnosi clinica, non esiste un test biologico o di altro genere, insomma, che permette di definire cos'è la Tourette. E in qualche maniera, come dicevo, insomma, vi accennavo prima, insomma, i criteri sono cambiati nel corso del tempo, insomma, quando Cinzia Tourette descrisse i suoi primi casi, la coprolalia era uno dei sintomi descritti, insomma, fondamentalmente, e in qualche maniera l'immaginario collettivo è rimasto un poco, ma uno studio di alcuni anni fa, cioè uno studio internazionale che aveva preso in considerazione 3.000 pazienti, se non sbaglio, di Freeman, ha permesso di constatare che la coprolalia è presente solamente nel 14% dei casi di Tourette. Ed è una condizione estremamente eterogenea, anche perché appunto i bambini e i ragazzi con Tourette presentano una serie di comorbidità psichiatriche assolutamente importanti. Il 90% dei bambini che almeno vanno in clinica, insomma, vengono visti da un medico, spesso hanno una comorbidità psicotica. E l'altra cosa appunto è che appunto non ce l'hanno tutte, ognuno c'è qualcosa di diverso. E appunto è una sintomatologia estremamente variabile, insomma, fondamentalmente. Quindi però spesso in mente la professoressa Robertson, che è una dei maggiori studiosi di sindrome di Tourette, continua a affermare da già diversi anni che secondo lei la Tourette ha diversi fenotipi, che presumibilmente hanno una storia naturale completamente diversa l'una dall'altra. E questo rende conto anche del fatto che, meno male che lo accennerò un po' più avanti, e le ricerche dal punto di vista neurobiologico non hanno portato a grandissime scoperte, perché quando ci si trova con una popolazione così eterogenea, insomma, è difficile andare a trovare degli elementi che siano comuni più forse tra questa popolazione. Allora, rispetto alle comorbidità psichiatriche, come vedete qua, la lista è molto complicata. Allora, due sono molto note, insomma, la DSP, insomma, il servizio che si del meno 50% o di istituto o il sintomo che si chiede per meno 50% di successi. Oppure anche o una qualche forma di ADHD, anche se a livello di statistica, da questo punto di vista, le statistiche europee sono un po' molto più basse, perlomeno precisamente culturale, rispetto a quelle americane, dove invece la ADHD è considerata lo stesso tempo nel 90% dei casi di Tourette. E appunto o di tipo ossessivo compulsivo o dei tratti ossessivo compulsivi che spesso accompagnano. Le altre due cose che sono sotto le evidenziate appunto sono gli argomenti un po' di questo convegno. Quindi tutti gli attacchi di rabbia, l'impulsività, la sensibilità e il disturbo del controllo della rabbia, che sono un fenomeno frequentissimo, spesso trascurato, e che si esprime il più delle volte a casa, creando una serie di problemi, di questioni per questi bambini, è assolutamente importante. E l'altro tema, anche questo, relativamente trascurato, insomma, dagli studi un po', è la presenza di disturbi apprendimento o di difficoltà di apprendimento. A cui contribuiscono tutta una serie di fattori, insomma, la distraibilità legata al TIC, alla necessità alla voglia del soggetto di dire, che quindi fa perdere energia, insomma. E certe volte appunto alle comorbidità, alla DHT, insomma, che sicuramente peggiora. E comunque di questo, appunto, di questi due argomenti, appunto, abbiamo deciso, insomma, di fare il convegno su questi due aspetti, fondamentalmente perché li sono aspetti trascurati, invece aspetti importantissimi nella gestione quotidiana di soggetti concreti. E come vedete poi ce ne sono altri, insomma, disturbi d'ansia sono molto molto frequenti, i comportamenti autolesivi, insomma, per fortuna, anche questi frequenti, ma per fortuna parliamo di comportamenti autolesivi relativamente piccoli, insomma, in cui uno si pizzica, si dà qualche botta, insomma, niente clamoroso, perché purtroppo ci sono pure situazioni invece estremamente pesanti. L'oppositività, insomma, i comportamenti socialmente inappropriati, non osceni, fondamentalmente. C'è una frequente associazione, cosa che ancora la professoressa ha cominciato a studiare un po' da un po' di tempo, con i disturbi per pervasivi dello sviluppo, con l'autismo, cioè bambini. C'è una doppia correlazione: bambini con Tourette certe volte presentano i tratti autistici, e viceversa c'è una prevalenza molto più alta di quanto ci si aspetti di sindrome di Tourette o di TIC in soggetti con autismo o disturbi iperpassivi. Come dicevo prima, appunto, poi la cosa che caratterizza un po' la sindrome di Tourette sono i TIC. E che cosa sono i TIC? Sono una cosa che penso tutti voi conoscete, sono appunto dei movimenti o delle emissioni di suoni che sono improvvise, stereotipate e ripetitive.
e in qualche maniera si differenzia un po' da altri disturbi del movimento, perché appunto non ci troviamo di fronte a un movimento anomalo, ci troviamo di fronte a un movimento che fa parte del nostro comune repertorio motorio. Tutti noi strizziamo gli occhi, tutti noi muoviamo il naso, tutti noi solleviamo la spalla e così via, insomma. Il farlo, fare questo gesto, oppure tutti noi ci schiamo la voce, insomma, farlo in maniera ripetitiva, stereotipata, ripetuta, insomma, costituisce un lavoro a cui sono molto affezionato, insomma, un piccolo lavoretto uscito, insomma, anni fa. Permette di capire, insomma, che insomma, la diagnosi di tic è relativamente facile, insomma. Cioè, basta un'osservazione abbastanza prolungata, insomma, neanche troppo, di un soggetto per capire se c'è dei tic o no. In questo lavoro, insomma, venivano mostrate a due esperti di Tourette dei pezzi di filmati di bambini che c'erano dei tic, oppure di bambini che simulavano di avere un tic, facevano un movimento volontario. E allora, quando le clip duravano poco, 4 secondi, come vedete, le percentuali di successo dei due esperti erano rispettivamente il 46 e l'81%, nella vita c'è sempre qualcuno più bravo di qualcun altro, insomma, fondamentalmente. Ma quando in qualche maniera le clip duravano 20 secondi, fondamentalmente, come vedete, si saliva al 73% e al 96%, fondamentalmente. Quindi, in qualche maniera. Ecco, stiamo parlando di clip, parliamo di persone in qualche maniera esperte, ma insomma stiamo parlando di clip di 20 secondi. Quindi basta un'osservazione attenta per determinare se quello che ci troviamo appunto è un movimento così, insomma, assolutamente normale, oppure se ci troviamo di fronte a un tic. I tic sono classicamente divisi in due categorie fondamentalmente. Tic motori e tic fonici, e a loro volta vengono divisi appunto in tic motori semplici o complessi. Tic semplici sono appunto il battere le palpebre, scuotere la testa, muovere il naso, sollevare le spalle, scosse delle braccia. Ci sono appunto tic complessi, quali appunto il saltare, lo scuotere più volte ripetutamente la testa, insomma, l'inchinarsi, ma esistono tanti, girare, oppure l'emissione involontaria di gesti osceni, insomma. Sottolineo involontaria, insomma, da confondere con la maleducazione di molti nostri figli, insomma, fondamentalmente. E tic fonici, insomma, si preferisce la parola fonica a vocale perché molto spesso questo tipo di tic non c'è un contenuto vocale, per l'appunto, spesso sono semplicemente dei suoni, insomma, ripetuti, e appunto tirar su col naso, schiarirsi la voce, l'abbaiare, insomma, oppure tic complessi, la coprolalia, cioè la necessità, l'impulso a dire parolacce, anche qua ripeto, da distinguere rispetto a comportamenti non educati, fondamentalmente. L'ecolalia, ripetere le parole degli altri, la palialia, ripetere le proprie parole. Tendenzialmente i tic possono essere distinti in clonici, distonici o tonici, ma insomma, sul problema appunto sono stati sempre considerati dei movimenti involontari, ma su questo torneremo un po' più avanti. Da un punto di vista evolutivo, questo è un grafico preso da un lavoro di Lekman, un altro grosso studioso di tic di molti anni fa, e come vedete l'età di esordio della sintomatologia ticcosa si colloca tra addirittura un anno e mezzo, ma comunque il picco è intorno, come vedete, ai 5-6 anni fondamentalmente, fino ai 16 anni, ma insomma, nella prima fase, la fase preadolescenziale, si concentra la maggior parte dell'esordio sintomatologia. E anche qui il decorso, insomma, dei tic è abbastanza caratteristico, insomma, i tic si presentano appunto a un'età relativamente precoce, tendono a raggiungere il picco intorno ai 9-10 anni, insomma, e poi in preadolescenza, naturalmente poi ognuno in questa statistica si colloca più o meno avanti oppure più o meno indietro, insomma, e poi tendono a calare, come abbiamo visto già pure dai dati epidemiologici. In questa diapositiva vengono un po' riassunti, o almeno io stavo fatto un tentativo di far vedere appunto come appunto le diverse componenti, insomma, sia i tic motori, tic vocali, comportamenti ossessivi, sindrome di iperattività, si manifestano nel corso del tempo. Quindi cominciano, spesso questi bambini sono spesso iperattivi sin da piccoli, naturalmente cominciano a presentare poi dei tic motori, e poi dei tic vocali e poi dei comportamenti ossessivo-compulsivi. Dico questo teoricamente, insomma, perché poi la storia del singolo ragazzino è molto diversa. Insomma, io ho visto ragazzini con esplosioni improvvise di tic vocali, per esempio, senza aver mai avuto un tic motori prima, e così via. Come dicevo prima, sappiamo relativamente poco della fisiopatologia del tic. Tutta una serie di elementi da un punto di vista neuroradiologico, neurofarmacologico, orientano verso un interessamento del un sistema complesso, che vi farò vedere, dei nuclei alla base, e soprattutto che sono delle stazioni sottocorticali in cui vengono elaborati appunto i movimenti. E soprattutto delle connessioni tra questi nuclei e la corteccia motoria, alcuni altri tipi di corteccia fondamentalmente. No? E quindi in qualche maniera si pensa che questi siano i circuiti più frequentemente interessati. Però oltre questo non si è andati, insomma, fondamentalmente. E vedete qui appunto esemplificato appunto uno schema molto semplice, insomma, della connettività di questi centri con diverse zone della corteccia cerebrale, insomma, fondamentalmente, sia con la corteccia motoria ma anche con le cortecce associative, con le cortecce che hanno un significato affettivo, e questo implica appunto il fatto che molti tic si accentuano in alcune situazioni emotive particolari. Un altro studio che è stato fatto, insomma, più recente, è quello sullo spessore della corteccia cerebrale, insomma, fondamentalmente. Ci sono dati per cui le cortecce più interessate, soprattutto le cortecce motorie o senso motorio, insomma, e soprattutto che corrispondono alle parti di homunculus. Voi sapete che sul cervello è rappresentato l'uomo, insomma, le varie parti del corpo, fondamentalmente sulla corteccia, la rappresentazione viene detta homunculus in termini. E soprattutto appunto quelle parti che interessano, che sono in relazione ai tic più frequenti, quindi la faccia, le spalle e così via, sono quelle che presentano i maggiori assottigliamenti. E, però, ripeto, continuano ad essere dati ancora poco consistenti. Una ipotesi abbastanza dibattuta nel corso degli anni, ma questo a partire da Charcot, insomma, fondamentalmente, che definiva la Tourette un disturbo della volontà, fondamentalmente. E se in questi ragazzi c'è se i meccanismi inibitori, cioè di controllo del movimento, sono alterati o no. C'è un grosso dibattito, sono state costruite diverse ipotesi, c'è molta poca evidenza. Questa è una revisione dello scorso anno sul controllo inibitorio nella sindrome di Tourette, e si è visto appunto che solamente nei casi in cui alla Tourette si associa la DHD, cioè ci sarebbe un lieve deficit del controllo motorio. Cosa che noi abbiamo fatto di recente, uno studio che sta per essere pubblicato, insomma, è stato accettato, sta per essere pubblicato, sul controllo inibitorio, insomma, nei soggetti con Tourette e nei soggetti con disturbo ossessivo compulsivo. E la cosa che abbiamo notato è che i soggetti con Tourette pura non hanno nessun tipo di alterazione del controllo motorio, mentre l'alterazione dell'inibizione motoria avviene al salire, al crescere dell'intensità della sintomatologia ossessivo-compulsiva, fondamentalmente, come se questo determini veramente un debito dell'inibizione. Dico questo perché, insomma, i bambini con Tourette spesso controllano molto bene i loro tic. Invito sempre i genitori a non dire ai figli: mettila, non fare il tic, cioè, loro lo fanno già per loro stessi, insomma, lo fanno nelle situazioni che loro ritengono più importanti, lo fanno a scuola, lo fanno quando stanno in pubblico, non lo fanno a casa, perché a casa, insomma, è la loro cuccia, insomma, e lì controllarsi, insomma, è un po' più difficile, insomma, e forse non ha senso, insomma. Un altro argomento abbastanza importante, insomma, che sta venendo sempre più alla ribalta è il fatto, appunto, che la Tourette, in qualche maniera, anche se si esprime con un movimento o con emissione di un suono, che quindi, insomma, è il movimento delle corde vocali, eccetera, eccetera, però, insomma, non è un fenomeno assolutamente esclusivamente motorio. Sono note ormai da parecchio tempo la presenza delle cosiddette urgenze premonitorie, cioè di sensazioni che possono essere o localizzate in un distretto corporeo, mi fa male il collo, per cui poi faccio il tic, oppure l'altra cosa che molti ragazzini dicono: sento un'esigenza, c'ho qualcosa dentro, spesso fanno questo gesto, lo devo fare. E questa, la frequenza di queste urgenze premonitorie, la consapevolezza di queste urgenze premonitorie cresce col crescere dell'età, molto bassa nei ragazzini piccoli, anche se ho visto ragazzini piccoli dire, appunto, e indicare con esattezza il posto che in qualche maniera scatena il tic, fondamentalmente, ma cresce, appunto, nel corso dell'adolescenza. Fondamentalmente, da una parte, appunto, mette in dubbio la natura esclusivamente involontaria del tic, come dicevamo prima, e dall'altra è uno strumento utile per i tentativi di terapia cognitivo-comportamentale. Insomma, se si individua un trigger, è più facile, tramite, appunto, alcune tecniche, riuscire in qualche maniera a inibire poi la risposta motoria. E in generale, insomma, gli aspetti sensoriali della Tourette, è un tema che si sta approfondendo sempre più, insomma, oltre alle sensazioni premonitrici ci sono anche tutta una serie di ipersensibilità che questi ragazzi spesso hanno, insomma, è un tema molto molto importante, insomma, e che si sta via via approfondendo. E in qualche maniera, come dicevo prima, le emozioni, come poi ripeterò più avanti, insomma, alcune emozioni sembrano in qualche maniera scatenare particolarmente i tic. Noi abbiamo fatto uno studio appena pubblicato, insomma, in cui con un task visivo, insomma, ci facevamo vedere delle facce con differenti espressioni, fondamentalmente poi registravamo da un punto di vista elettroencefalografico le reazioni, fondamentalmente, di questi. Si è visto, appunto, che soprattutto gli stimoli, il vedere delle facce arrabbiate, determina una attivazione di alcune aree, in particolare dell'amigdala, insomma, che è un'area deputata, ma si sa, al controllo delle emozioni, insomma. E questo potrebbe avere una qualche rilevanza, insomma, rispetto, appunto, al discorso di attacchi rapidi e così. Una delle caratteristiche prevalenti dei tic è la loro variabilità. È una caratteristica assolutamente costante, insomma, e che è importante da conoscere per tutti, insomma, per i genitori, per i ricercatori, per i medici, eccetera. Nel senso che è una sintomologia che tende a variare moltissimo per l'inizio, abbiamo degli esordi improvvisi, drammatici, da volte i sintomi leggeri, degli esordi acuti, degli esordi subacuti. Per semiologia, classicamente il tic tende a cambiare, al tic degli occhi, segue il tic del naso, quello delle spalle, certe volte si ritorna indietro e così via. Per esacerbazione, un soggetto con tic può avere delle esacerbazioni. Cioè ci sono momenti in cui, non solo l'esordio può essere acuto o no, insomma, ma ci sono dei momenti particolari. Per esempio, classicamente vengono descritti periodi di inizio e fine scuola come periodi particolarmente importanti, forse per lo stress accumulato e così via, insomma. Ed è un discorso molto molto importante che stiamo cercando di capire fondamentalmente. E come dicevo, appunto, è molto variabile appunto il decorso della sintomatologia, come abbiamo visto, insomma, molto molto frequente tra i bambini un po' più piccoli e soprattutto in preadolescenza, e poi tende a variare. E questa cosa della variabilità, insomma, mi sta più volte viene sottolineata, insomma, io già qualche volta ho mostrato questa, non ho mostrato niente perché non c'è nulla di più. Vabbè, ve la farò sentire, qualcuno ha già sentito questa cosa qui, è un pezzo di una poesia di De André, che appunto parla delle nuvole, fondamentalmente, vanno, vengono, a volte ritornano. E questa cosa mi spiace che nei vari passaggi qui non si riesca a farvela sentire, insomma, qualcuno di voi l'ha già sentito, insomma, ci sono una serie di analogie che mi hanno colpito moltissimo, insomma, rispetto a questa poesia con la sintomatologia di tic, con la sintomatologia di cosa, insomma, tutto questo andamento oscillante nel tempo, insomma, questi periodi di accentuazione, questi periodi in cui i tic sono talmente tanti che tendono appunto a deprimere, insomma, il soggetto. E da questo è nato il logo, tanto apprezzato da Renata, ma insomma da un po' da tutti, devo dire, insomma, il tema delle nuvole sta a significare questo, insomma, cioè questa variabilità dei tic e la faccina sorridente, appunto, perché, come abbiamo detto, spesso, grazie a Dio, non sempre, ma spesso, i tic sono un fenomeno relativamente benigno. La variabilità dei tic è influenzata da tante cose, appunto lo stress, dall'accidamento, la fatica, dai fattori emotivi. Si è vista una correlazione con lo stress psicosociale. Mi ricordo appunto una frase che mi disse un mio paziente qualche anno fa. Il dottore, era una ragazzina, c'era tic da diversi tempo. E mi disse: dottore, io in questo periodo sono talmente depresso che non riesco neanche a fare più tic. E quindi c'è una grossa influenza appunto degli stati emotivi. E ci sono altri tipi di influenza, insomma. E ve ne parlerò molto brevemente, in maniera molto molto apodittica, insomma, nel senso che ci sarebbero giornate per discutere. Il tema delle infezioni è un tema che è stato ripreso o rilanciato 20 anni fa dalla dottoressa Swido con il sindrome Pandas. Questa è una copertina un po' sgualcita, insomma, del primo congresso che si tenne appunto nel 97 sulla Pandas, fondamentalmente, a cui partecipai, da allora non c'è una cosa che ho seguito, fondamentalmente. E la dottoressa Swido, insomma, il gruppo dell'NIH, proposero questa classificazione, proposero dei criteri, insomma, soprattutto questo della relazione tra esacerbazioni dei tic e infezioni da streptococco. Fu una, a mio modesto parere, cioè sarò molto autocritico da questo punto di vista, insomma, è stata una brillantissima intuizione, che però è stata ingabbiata in una serie di definizioni che nel tempo sono cambiate e che hanno fatto perdere un poco, sono state poco utili. Sono 20 anni che si dibatte sulla presenza o meno della Pangas, cioè ci crede, chi non ci crede. E questo perché appunto le classificazioni sono cambiate, più recentemente è stata adottata quest'altra classificazione che sono le cosiddette PANS, cioè le situazioni acute, quindi non legate diciamo, esclusivamente allo streptococco, la PANDAS diventerebbe una sottocategoria di questo. Fondamentalmente i TIC hanno perso un po' di importanza, qui sono tra i fattori secondari fondamentalmente. La mia impressione in questi 20 anni che seguo ragazzini con TIC e seguo questo problema di infezioni è tramite una serie di studi, insomma, lo dirò, insomma, indubbiamente una relazione tra infezioni streptococciche e infezioni in generale e TIC c'è. Noi, il primo lavoro che facemmo con la dottoressa Orefici nel 2001 dimostrava che i bambini con TIC, al di qualsiasi bambino, 150 ragazzini, senza alcune caratteristiche particolari, però presentavano uno dei titoli antistreptomicinici più elevati della norma, e questo in assenza, ripeto, in assenza di infezione, come se fosse una categoria molto particolare. Il titolo antistreptomicinico è la spia di una pregressa infezione allo streptococco, come se sono bambini che quantomeno sono più esposti allo streptococco, e questo dato, ripeto, abbastanza generalistico, è stato confermato. Qui ci sono 13 studi successivi, insomma, che hanno confermato esattamente quello che abbiamo visto e che abbiamo descritto. E un altro passo in avanti abbiamo fatto poi qualche anno dopo, insomma, andando a studiare invece degli antigeni streptococcici, di cui il tasso del PP1, ma ne esistono più di diverse centinaia, insomma, di antigeni streptococcici. E la cosa che è in soggetti con TIC, in soggetti normali e in soggetti che avevano una faringite acuta. E noi la cosa che notavamo è che la reazione anticorpale dei soggetti con TIC era più alta, addirittura più alta dei soggetti che avevano una faringite acuta. Quindi qualcosa che ci sia in questo rapporto, ne sono assolutamente convinto. Con Renata Arizzo ho fatto uno studio longitudinale, un primo, sulla relazione appunto tra le infezioni, anche questo dato veniva confermato. Cioè che non solo appunto questi ragazzi hanno più frequentemente titoli streptomicinici elevati, ma se li trascinano spesso per diverso tempo. E da questo studio poi è partito uno studio europeo, insomma, a cui partecipavo insieme con Renata, insomma, è uno studio che coinvolge 13 centri clinici, che ha seguito 1000 bambini con TIC europei per diverso tempo, cioè uno studio che è durato 5 anni e che si sta concludendo. Stiamo esaminando i dati, spero che questo studio porti dei risultati per permetterci di farci capire qualche cosa in più su questa relazione che, ripeto, secondo me esiste. Anche se io penso, e soprattutto l'esperienza, insomma, ha confermato che questo non è non è l'unica causa, insomma, l'unica determinante. Più recentemente abbiamo studiato insieme a un gruppo di colleghi del Bambino Gesù e del Policlinico Gemelli il microbioma intestinale di alcuni soggetti che avevano una presentazione tipo PANS, fondamentalmente. E la cosa che ci siamo accorti, appunto, è che il microbiota intestinale, per chi non lo sapesse o lo sapesse molto meno di me, che già ne conosco, ne so abbastanza poco, è quella che una volta veniva chiamata flora intestinale, quei milioni e milioni di batteri che popolano la nostra cavità gastrointestinale e che hanno una funzione notevolissima. Allora, noi in questi soggetti, soprattutto in quelli piccoli, insomma, in cui ancora i soggetti con PANDAS vengono sottoposti spesso a cure, secondo me, un po', certe volte dissennate di antibiotici a lungo, insomma, e che quindi poi provocano a loro volta delle influenze sul livello gastrointestinale, come sulla flora microbica. E soprattutto nei piccoli, insomma, c'erano delle alterazioni della composizione del microbiota intestinale. E andando a studiare un po' le vie, molte vie potevano far pensare appunto a problemi di possibile infiammazione poi a livello del sistema nervoso centrale, cioè alla produzione di alcune sostanze che potevano agire a livello del sistema nervoso centrale. È un lavoro assolutamente pionieristico, fatto su pochi soggetti, una trentina di soggetti, però insomma apre una finestra abbastanza importante, insomma, sulla quale bisogna assolutamente andare avanti. Torno un po' con i piedi per terra e concludo, insomma. I tic creano disagio. Non sono pericolosi per la vita del paziente, insomma, raramente sono dolorosi, soprattutto quando ci sono tic che interessano il movimento del colon, eccetera, eccetera. Creano però appunto un'interferenza funzionale, compiti a casa, cosa di cui discuteremo più tardi, insomma, l'addormentarsi, insomma, e cercare di sopprimere i tic, insomma, la riduzione dell'attenzione, insomma, e quindi l'interferenza con le performance scolastiche, insomma. E soprattutto appunto l'impairment di tic è un impairment psicologico e sociale, insomma, con fenomeni di bullismo spesso, insomma, o di presa in giro, insomma, però il bullismo a me non piace, insomma, io mi chiedevo, uno dei signori qui in sala mi chiedeva l'altra volta come avevo cominciato a occuparmi di tic, mi raccontavo che, insomma, il mio più caro amico c'era una Tourette sostanzialmente, da sempre fondamentalmente, e mi ricordo che però non ne ha preso in giro a nessuno, cioè lo prendevano in giro benevolmente, insomma. Non so, forse erano 30 anni fa, la società era un po' meno cattiva, insomma, fondamentalmente. Oggi molti ragazzini, pure piccoli, in scuola elementare, invece appunto, sono molto, molto più sensibili e molto più crudeli, da un'altra parte. E poi può portare appunto soprattutto nei soggetti, negli adolescenti o nei soggetti un po' più grandi, insomma, a fenomeni di ritiro, di isolamento, di riduzione dell'autostima, insomma, fondamentalmente. E la cosa quindi fondamentale da fare inizialmente è una diagnosi che pensi, non so che ne dite, la diagnosi dica, come dicevo prima, semplice, ma una diagnosi accurata che faccia capire quali sono i confini di questa sindrome, quali sono le comorbidità associate, e cerca appunto poi di andare a colpire con una serie di strumenti che poi verranno illustrati nel corso della giornata, questi sintomi, insomma. Molto spesso i tic non sono il fenomeno più importante che crea più disagio alla relazione. Certe volte sono l'iperattività, certe volte sono i problemi ossessivo-compulsivi, certe volte sono semplicemente i problemi scolastici. Allora, su quello bisogna confrontarsi. Insomma, io spero che questa riunione serva un po' a questo. Grazie.
Bene.